il titolo della nostra meditazione questo pomeriggio, La forza nella debolezza. È una delle pagine più memorabili di Paolo. È interessante constatare, non solo nell'anno paolino, ma ogni volta che sono stato invitato a parlare di Paolo, soprattutto a livello pubblico, sempre la prima domanda è: che cosa significa questa spina nella carne o della carne? Il significato di questa espressione è certamente enigmatico, è di una unicità, perché si tratta di qualcosa di veramente incredibile che ha sperimentato Paolo e che ricorda in modo molto preciso 14 anni fa. Siamo nel 54 d.C., quando detta la seconda Corinzi, meno 14, siamo nel 40 d.C., vale a dire dopo l'evento di Damasco. Dopo, non è l'evento di Damasco, né prima e dopo. Dopo aver incontrato il risorto, o scontro con il risorto nell'evento di Damasco, Paolo ha un'esperienza estatica o ascetica unica. Il commento più bello a questa pagina viene da uno dei più grandi geni del Novecento, che è purtroppo dimenticato, Albert Schweitzer, questo grande studioso di Paolo, musicista, medico, missionario, premio Nobel per la pace, chi ne ha più ne metta, questo luterano incredibile, che appunto ha scritto un testo bellissimo su Paolo, tradotto in tutte le lingue, ma tradotto male in Italia. Da San Paolo, un mio suggerimento, La mistica di Paolo, è tradotto da Ariel, un editore ignoto in Italia, che però ha fatto una traduzione pessima. In pratica è un testo molto bello, quello di The Mystic des Paulus, La mistica di Paolo, La mistica di Paolo. E commentando questo testo, Schweitzer ha un'espressione geniale: Paolo non è un mistico, Paolo è un mistico che non ha la mentalità del mistico, perché la sua mistica è la mistica del quotidiano. Un'espressione bellissima di Schweitzer, che ci fa entrare in questo testo molto ricco, molto denso, ma molto complesso. Da dove nasce questa pagina della seconda Corinzi? Nasce da una richiesta che viene dai Corinzi. L'ho detta stamattina, una delle calunnie rivolte a Paolo è che è un apostolo non eccezionale, che non presenta grandi doni carismatici. È un apostolo normale, che non ha esperienze mistiche, non è stato a Međugorje, non ha visto la Madonna, non ha visto tanti santi. Tutto questo non appartiene a Paolo, con tutto il rispetto per tutta questa esperienza eccezionale. La mistica cristiana, non dobbiamo mai dimenticarlo, è la mistica del quotidiano. È bello ciò che dice Tonino Bello: il XXI secolo o sarà il secolo della mistica o non sarà. Cioè della mistica del quotidiano, non della mistica delle azioni eccezionali, strabilianti, che creano consenso, che creano sequela. No, la mistica della quotidianità, la mistica dell'esperienza sofferta quotidiana di ogni persona. È costretto a dover parlare delle sue esperienze eccezionali e ne ha avute. Paolo ricorda questo episodio. Il brano che abbiamo ascoltato è anche una anticipazione di una delle leggi che governa la Divina Commedia. Siamo nel centenario bellissimo di questo geniale, unico pensatore mistico che è stato Dante Alighieri. Una delle regole della Divina Commedia, se ricordate bene, è la legge del contrappasso e del contrappeso, vale a dire ad una esperienza di peccato in terra corrisponde una pena corrispondente o contraria nell'oltretomba. I superbi, ad esempio, sono costretti a portare dei macigni sulle spalle perché durante la vita hanno esaltato troppo se stessi, come Capaneo. La legge del contrappasso qui trova già la sua origine. Vedete che Paolo sale fino al terzo cielo e per tre volte chiede di essere liberato dalla spina contro la carne, ma non lo è. C'è questo questo contrappasso molto forte. Delle parole ascoltate al terzo cielo non ricorda una parola. Invece nella prova, nella sofferenza, ricorda benissimo ciò che gli dice il risorto. Vedete il contrappasso. Sale al terzo cielo, ma non ricorda nulla, è strapiombato nella terra o nella umiltà più profonda, schiaffeggiato da Satana, e ricorda le parole che gli ha detto il risorto: ti basta la mia grazia. È una pagina incredibile quella che abbiamo ascoltato, difficile, non c'è dubbio, perché conserva ancora dei lati d'ombra che non sono chiari neppure per gli studiosi della Seconda Corinzi, però è una pagina incredibile, di una profondità unica, che ha dato l'inizio a tutta l'esperienza mistica dal inizio del primo secolo fino ai tempi nostri. A questa pagina si rifanno autori come Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, si rifanno i grandi mistici della storia del cristianesimo. È una pagina che ha dato l'inizio a tutta l'ascetica cristiana. Per questo merita di essere approfondita. Dividiamo la nostra meditazione in due momenti. Il primo, il rapimento al terzo cielo. Il secondo momento, l'umiliazione da parte di Satana. Innanzitutto, il rapimento al terzo cielo. Paolo precisa bene, subito: non serve, ma veniamo alle visioni e alle rivelazioni. Conosco un uomo, se con il corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo, fu rapito in paradiso e ascoltò parole che non si possono raccontare. Ecco il codice fondamentale dell'ascetica cristiana: lo sguardo che va oltre il visibile. A questa pagina si è ispirato anche Saint-Exupéry quando ha scritto Il Piccolo Principe, con quell'affermazione molto bella per la quale l'essenziale è invisibile agli occhi. Riprende proprio questo codice fondamentale. L'ascetica cristiana è un'ascetica in cui chi la vive innanzitutto con uno sguardo interiore, non con lo sguardo degli occhi, ma con gli occhi del cuore, come richiama Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore vi dia gli occhi del cuore, con lo sguardo interiore, non con il visibile, ma con l'invisibile. Se volete approfondire questo primo tratto di questa pagina bellissima, Seconda Corinzi, non abbiamo potuto approfondire, 4, 16, 18, in cui Paolo parla di ciò che è visibile rispetto a ciò che è invisibile. Mentre ciò che è visibile si corrompe, ciò che è invisibile si trasforma di giorno in giorno, di gloria in gloria. Noi non fissiamo lo sguardo verso le cose visibili, ma verso le cose invisibili. Seconda Corinzi 4, 16, 18, un testo di enorme profondità proprio sullo statuto dell'ascetica. Se oggi l'ascetica cristiana ha un suo statuto è perché abbiamo queste pagine. Dunque, primo momento, Paolo considera l'esperienza ascetica del cristiano come il passaggio dallo sguardo esteriore all'interiore, da ciò che è visibile a ciò che è invisibile, da ciò che si corrompe a ciò che non si corrompe. Secondo, nell'esperienza ascetica o mistica, chi la vive, vive la propria interiorità come altro da sé. Vive la propria interiorità quasi davanti a sé. Vede il proprio essere interiore come un'altra persona. Ha questo dono. Vede la propria anima come davanti a sé. La propria vita interiore, la propria anima non è qualcosa di astratto, ma è la propria interiorità vista davanti a sé. Qui è enorme l'influsso che Paolo ha avuto su Francesco d'Assisi, su Padre Pio. Cioè l'esperienza mistica si riconosce dal fatto che noi sappiamo guardare con lo sguardo del cuore, ma abbiamo uno sguardo nitido, chiaro sul nostro uomo interiore, come lo chiama Paolo, sulla nostra persona di dentro, non su quella esteriore, e ne comprendiamo la condizione, la guardiamo e possiamo vedere ciò che siamo dentro. Cosa molto difficile, se non per dono. È un dono questo, perché noi riusciamo a malapena a guardare il nostro essere esteriore, ci mettiamo allo specchio e ci guardiamo e ci accorgiamo che un giorno siamo più giovani, poi siamo più vecchi, un giorno diventiamo più belli, un altro siamo più brutti, un giorno ci accettiamo, un altro dobbiamo andare dal chirurgo plastico. Abbiamo bisogno di guardare la nostra esteriorità. Lo sguardo interiore ci fa vedere ciò che non è visibile esteriormente. Ecco il secondo tratto dell'ascetica. Si guarda la propria vita interiore quasi fosse un'altra persona. Per questo, vedete, Paolo utilizza il linguaggio della esteriorità e dell'interiorità. Conosco un uomo se con il corpo, con il corpo, senza il corpo non lo so, lo sa Dio. Sta parlando di sé, ma vedete come sta parlando di sé, come se si trattasse di un'altra persona. Terzo tratto, la levità. La levità. Ci ho messo tempo per scegliere un termine, tanto tempo, soprattutto nel commentario a Seconda Corinzi, tanto tempo per scegliere un termine appropriato. Non leggerezza, la levità, che è diverso dalla leggerezza. Se volete una lezione bellissima sulla levità, Italo Calvino, lezioni americane fatte prima di morire, non c'è da non credere. Italo Calvino ha dedicato una lezione, appunto quando fu invitato in America, proprio sulla levità, non sulla leggerezza. La leggerezza è ambigua, la levità invece è il contrario della legge naturale della gravità. Nell'esperienza mistica che cosa avviene? Avviene che chi la vive autenticamente sperimenta che cosa? Sperimenta il peso leggero delle nostre tribolazioni. Siamo di nuovo a Seconda Corinzi 4, 16, 18. Sperimenta che, cioè, la tribolazione che noi sperimentiamo, la tribolazione del corpo, del corpo che si corrompe con gli anni. Possiamo fare di tutto, ma il nostro corpo si corrompe, c'è niente da fare. Eppure chi vive l'esperienza mistica si accorge che il proprio corpo si corrompe, ecco la levità, e il nostro uomo interiore si trasforma di giorno in giorno. La levità, che è non leggerezza, ma è il contrario della gravità. La gravità ci pone sempre nella condizione di appesantimento, invece la levità no. Si riconosce, se volete, la levità da un dato molto importante: l'imparare a relativizzare molte cose. Quando si è giovani tutto diventa grave, quando si è giovane tutto diventa grave, tutto diventa pesante. Quando poi si passa negli anni e si raggiunge l'anzianità, si impara la levità, cioè si impara a relativizzare il resto. Questo è tipico di Paolo. Purtroppo non è stato scritto molto su questo, su Paolo, neppure io ho scritto su questo in termini espliciti, ma sarebbe molto interessante. Pensate il rapporto tra Paolo e i suoi avversari quando scrive la lettera ai Galati. È un uomo inferocito, è un uomo irritatissimo, accusa gli avversari di essere degli ipocriti, accusa i Galati di essere stupidi, è violento contro gli avversari. Scrive quello che i Filippesi, scrive stolti, ha delle pagine molto forti contro gli avversari, ma quando scrive il capitolo primo della lettera ai Filippesi ha relativizzato tutto il resto. Alcuni predicano Cristo con interessi, altri con dedizione. Che cosa importa? Importante che sia annunciato Cristo. Vedete la maturazione di un uomo, che è passato dal non farsi passare la mosca dal naso a un uomo che ha imparato a relativizzare tutto. Ecco che cos'è la levità. Spero di essere stato chiaro. Ognuno di noi la può applicare a tutto ciò che ritiene opportuno. Il quarto tratto dell'esperienza ascetica, il quarto tratto è rappresentato da ciò che non si può dire. E qui c'è una stoccata di quelle notevoli contro chi riceve messaggi continui dal soprannaturale. Il soprannaturale dà dei messaggi, sia ben chiaro. C'è stata l'esperienza di Lourdes, c'è stata l'esperienza di Fatima, non c'è dubbio. Non c'è dubbio che un mistico come Padre Pio aveva in dono dei messaggi soprannaturali. Caterina da Siena, Francesco d'Assisi, Bonaventura, sono persone che hanno avuto dei messaggi chiari, profondi nella loro vita interiore, innegabilmente. Chi li nega è un approssimativo. Si può discutere sull'autenticità, sulla consistenza delle conseguenze, ma non sulla loro esistenza. Sono rari però, anzi non sono facilmente ricordabili, non si ricordano. Ascoltò cose che non si possono raccontare, che non si possono dire. Arreta tarremata, in greco è un'espressione bellissima, cioè ciò che non si può assolutamente fonemizzare. L'esperienza mistica è più l'esperienza del silenzio che l'esperienza del parlato. Dobbiamo stare molto attenti alle persone che facilmente ricevono messaggi dal soprannaturale. Ci sono, non vanno negati, ma sono rari. Sono rari. Perché? Perché fanno parte di una eccezionale esperienza. Vedete che Paolo raggiunge il terzo cielo, secondo la uranologia del suo tempo. Il terzo cielo è il massimo. Qui è l'unica volta in cui parla del paradiso. Paolo non parla mai del paradiso, mai. Per Paolo vivere oltre la morte vuol dire essere con Cristo. Non gli interessa se si va nel paradiso, nel purgatorio, nel limbo, nell'inferno. No, a lui interessa solo una cosa: essere con Cristo. Tutta l'escatologia di Paolo è personale, è relazionale. Qui una delle rare volte, anzi l'unica volta, parla del paradiso, per farci intendere che questa esperienza è un'esperienza rarissima, che può capitare a una persona, e capita a delle persone, ma è un'esperienza talmente rara che se ne paga lo scotto. E vediamo allo scotto, vediamo cioè che cosa produce un'esperienza ascetica, vera, autentica, nella vita del credente. Noi non vorremmo la seconda parte, vorremmo solo la prima parte. Eppure per Paolo è più importante la seconda della prima. Cioè, per noi sarebbe bello sperimentare tutto ciò che significa questo rapimento al terzo cielo, questa levità, questo imparare ad essere non leggeri, superficiali, ma imparare a levitare, imparare cioè a camminare al di sopra delle nostre condizioni umane, imparare ad andare su. Siamo tirati continuamente giù, ed ecco la seconda parte. La seconda parte è ciò che conta di più, dal verso 6 al verso 10. E nella seconda parte Paolo racconta che cosa è stata la prova in questo rapimento, in che cosa è consistita questa prova in questo rapimento. è consistita nel fatto che un inviato di Satana gli è mandato perché non montasse in superbia, gli è inviata una spina contro la carne. Qui Paolo resta nel generico, notate bene che non ci fa capire assolutamente a che cosa si riferisce. Io ho speso mesi per cercare di capire che cosa significasse questa espressione. Devo dire che anche la traduzione latina è stata non di buon aiuto. Qui è stato difficile tradurre l'espressione, che notate bene è un dativus incommodi, si chiama così, un po' di filologia non fa male, si chiama dativus incommodi, cioè un dativo che va contro, di svantaggio. Noi diremmo un dativo di svantaggio, non una spina della carne, ma una spina contro la carne. Ah, vedete quanto è importante il significato delle parole. La sua è stata una spina non della carne, cioè non un fatto naturale, interiore, caratteriale, ma qualcosa che viene da fuori. Qualcosa che da fuori addirittura lo schiaffeggia. Sentite, un inviato di Satana non è qualcosa di naturale, di caratteriale, è molto di più, è una spina contro la carne. Vi richiamo brevemente le interpretazioni più seguite, quali sono quelle più che resta enigmatica, quali sono quelle più seguite? Innanzitutto una malattia fisica, ad esempio una malattia agli occhi, e di fatto Paolo ha sofferto qualche volta di malattia oculare quando evangelizzò la Galazia. Galati 4:10-19, fu costretto ad abbandonare la Turchia meridionale e a salire la Turchia, verso la Turchia della Galazia. Lì molto probabilmente c'erano delle terme per la cura degli occhi e salì a causa di una cecità. È difficile, perché? Perché Paolo prega di essere liberato da questa malattia, ma non lo è. Si è pensato a una malattia psicosomatica, ad esempio la psoriasi, ma anche questa è difficile, una malattia della pelle. Si è pensato ad una malattia psicologica, una sorta di schizofrenia, una schizofrenia simile a quella di Dostoevskij forse. Si è pensato a tante malattie, si è pensato alle malattie di carattere psicosessuale, ad esempio l'omosessualità, ma anche qui è difficile stabilirlo. Paolo non ci dice di che tipo di malattia si tratti. Resta nel generico, nel vago. L'interpretazione più seguita oggi è stata anche, l'ho seguita anche nel mio commentario, è che si tratti di avversari. Un avversario inviato da Satana che lo umilia, che lo schiaffeggia. Forse lo stesso demonio che a un certo punto, come ha fatto con Padre Pio, addirittura gli brucia il letto. È difficile dirlo, è molto difficile. Certo che Paolo riconosce questa esperienza come un'esperienza estremamente sofferta. La paragona ad uno schiaffo in pubblico, uno schiaffo che lo umilia nella dignità. Nell'ambiente giudaico, percuotere una persona con uno schiaffo in pubblico, davanti agli altri, era un gesto di estrema umiliazione. Ricordate il processo a Gesù, quando addirittura il sommo sacerdote, per non sporcarsi le mani, lo fa schiaffeggiare da un servo. Era un gesto molto umiliante essere schiaffeggiato davanti agli altri, subire una umiliazione. Per questo ritengo che l'interpretazione più valida sia un avversario che lo ha umiliato, come un inviato di Satana lo ha schiaffeggiato. Ma quando poi andiamo a più a fondo e cerchiamo di capire perché lo ha umiliato, e lì siamo di nuovo a brancolare nella nebbia. Non lo sappiamo. Non sapremo mai perché questa spina contro la carne gli è stata inviata. Sappiamo che si tratta di un agente esterno che lo tocca nella dignità, che lo tocca nella umanità, ma Paolo resta nel generico. Perché? Perché qualsiasi umiliazione analoga alla sua venga coinvolta. Perché tutti noi abbiamo, volendo o nolendo, che si voglia o meno, una prova come questa. Tutti quanti si deve affrontare questa spina contro la carne. Può essere un avversario nella propria comunità, può essere una prova fisica, psicologica, interiore, di qualsiasi natura. Questa è la generalità di questa pagina. È immortale perché Paolo non ci dice: guardate, io sono stato umiliato in questo. No, lascia tutto nel pudore. Non sapremo mai che cos'è, perché ogni umiliazione analoga venga compresa, venga coinvolta. Ogni analoga esperienza della prova in cui noi siamo toccati di fronte all'esperienza bellissima, profonda dell'ascesi, per cui siamo umiliati, noi sperimentiamo che cosa vuol dire questa spina contro la carne. Ma c'è un contrappeso, ecco il contrappeso molto forte. Il più forte contrappeso di questa pagina sta nel fatto che, rapito al terzo cielo, non si ricorda nulla. Nella umiliazione si ricorda tutto. Nella esaltazione non ricorda nulla. Nella prova ricorda benissimo il messaggio del risorto. E veniamo a questa bellissima affermazione che chiude l'esperienza ascetica di Paolo. Ti basta la mia grazia, la mia potenza nella debolezza si realizza, giunge a termine. Se volete una traduzione più letterale, ti basta la mia grazia, la potenza nella debolezza giunge a fine, si realizza. La potenza è la potenza di Cristo. Nella debolezza si realizza. Paolo del risorto non ricorda nessuna parola se non questa. In tutte le sue lettere, potete scovarle, in tutte le sue lettere non c'è un messaggio del risorto. L'unico messaggio del risorto è questo qui. È Luca che ci ricorda: Saulo, Saulo, perché mi hai abbandonato? Ma è Luca. Paolo, quando parla di sé e del rapporto con Cristo, l'unico che messaggio che ricorda è questo qui: la forza nella debolezza si realizza. La forza del Vangelo, la forza di Cristo, la potenza di Cristo si realizza nella debolezza. E tutto questo è espressione della grazia. Ecco ciò che ho detto sulla grazia. Il paradosso, ecco il paradosso della grazia. Che la grazia significa questo, che la potenza di Cristo si realizza nella nostra debolezza. Vi faccio notare che la debolezza a cui Paolo allude in questi versi non la sceglie lui, non la sceglie lui. Sarebbe facile se noi potessimo dire: a me piace questa debolezza, sa, è meno acuta. A me piace quest'altra, è meno compromettente. Invece no, c'è mandata, c'è data, non è scelta da noi. Sarebbe bello. Non sono io che scelgo la prova che dimostra la mia debolezza, è Gesù Cristo che la sceglie. È il Signore che sceglie il luogo in cui la debolezza diventa sacramento della forza, diventa luogo della forza. Per questo Paolo si trova di fronte ad una risposta che lo accompagna per tutta la vita. Non dice quando questa spina gli è tolta. Io non so se vi è capitato di avere una spina o in un dito o in un piede per caso quando si va a passeggio o quando si va altrove. Sono dolori, ma sono dolori forti. Poi dipende dal tipo di spina. Sono dolori acuti. Se si cammina in acqua nel mare bellissimo dell'Adriatico, del Tirreno, e ci sono dei ricci e si cammina sui ricci e i ricci li colpiscono, altro che, sono dolori. La spina non è qualcosa da cui Paolo è liberato. Paolo non dice quando fu liberato, se fu liberato, perché fu liberato. Sa solo una cosa estremamente importante, che ha pregato per 3 volte di essere liberato e ha ricevuto questa risposta: la forza nella debolezza si realizza. Non è stato lui a sceglierla e non sa neppure se, quando, perché sarà liberato. La sua preghiera non sappiamo se fu esaudita. La sua preghiera però non gli ha impedito di sopportare questa prova. E veniamo alla conclusione di questo testo estremamente bello, estremamente ricco, che richiede di essere approfondito. Siamo all'apice della seconda Corinzi, vedete come i due apici si specchiano tra loro come le due cime del Sinai, stanno uno di fronte all'altro, appunto seconda Corinzi 5, 14, 21 e seconda Corinzi 12, 1, 10. La conclusione è sbalorditiva. Quando sono debole, allora sono forte. È un'espressione generale, universale, che riguarda tutti. Potete usare la prima singolare, la seconda singolare, la terza singolare, la prima plurale, la seconda plurale, quello che volete. È talmente universale questa affermazione che riguarda tutti. Quando sono debole, allora sono forte. Però attenzione a non strumentalizzarla. Ho sempre nella memoria, quando ho cominciato a insegnare il Nuovo Testamento, parecchi anni fa, quando ho cominciato a insegnare a Napoli, non a caso a Napoli, quando ho insegnato a insegnare a Napoli, all'inizio della mia carriera accademica, chiedo scusa per il riferimento autobiografico, bocciavo un sacco di studenti perché non studiavano molto. Un sacco di studenti. Uno studente scelse di commentare 1 Corinzi 1:18-31. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. E che spiegò, professore, mi dia 18. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Aveva capito tutta un'altra cosa. Sono terribili, gli studenti sono terribili. La debolezza qui è debolezza nel ministero, non c'entrano per niente altre debolezze, cioè non abbiamo capito proprio nulla. Vedete gli studenti, dopo un anno di corso non aveva capito niente. La debolezza di cui parla Paolo non è la debolezza caratteriale, psicologica, morale, è la debolezza nel ministero, è la debolezza che cioè si sperimenta quando si esercita il ministero, quando si esercita l'apostolato, quando si è diaconi, preti, quando si è nell'apostolato, quando si è moglie, marito, in tutto questo. Questa è la debolezza nell'esercizio del ministero, non al di fuori del ministero. La debolezza a cui allude Paolo è, ad esempio, il non essere capace di raggiungere tutte le chiese, e oltre a tutto questo la sollecitudine per tutte le chiese. Non è in condizione di raggiungere tutte le comunità e di servirle. La debolezza è tutto questo, è il ministero, è il riconoscere di essere non all'altezza. Non di essere come il rovo dell'apologo di Jotam. È una cosa bella che cominciamo ad avere persone che rifiutano l'episcopato, perché troppe persone credono di essere chiamati naturalmente all'episcopato. Noi non siamo chiamati, manco buoni per fare i preti, figurati per fare i vescovi. quanta millanteria c'è in giro, quanta tracotanza, quanta forza che poi si rivela una debolezza incredibile. L'esercizio del ministero procura delle debolezze che però diventano luogo di forza, che diventano luogo della grazia. Quando noi riconosciamo questo tipo di debolezza, la debolezza nel ministero perché abbiamo un tesoro in vasi di creta, quando sperimentiamo questa debolezza, allora ci rendiamo conto del senso dell'affermazione: ti basta la mia grazia. La forza nella debolezza si realizza. Per questo può dire: mi vanterò ben volentieri degli oltraggi, delle angosce, di tutto ciò che... questa è la debolezza, è il trovarsi davanti agli altri che ti oltraggiano, ti umiliano, è il trovarsi di fronte a chi mette continuamente in dubbio la tua identità nel ministero. Questa è la debolezza, non è altro. C'è una debolezza al di sopra di tutto, e ve lo segnalo. Qual è la più grande debolezza? Romani 8 28 30. Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché noi non sappiamo che cosa domandare, ma Lui conosce i segreti di Dio. La debolezza più grande per il cristiano è non saper pregare. La debolezza più grande è questa, quella di essere fatti per pregare, ma di non saper pregare. Quella di essere fatti per la preghiera, ma dopo 2 minuti già ti sei scordato dove stai. Questa è la debolezza. Vedete com'è forte, com'è realistico Paolo. Non le debolezze psicologiche di chi è stato sul letto di Freud e dice: ma io ho questo problema, quest'altro problema. Ma queste sono cose di poco conto. C'è altro. E lo sperimentare una debolezza nel ministero. Allora, nella conclusione della mia meditazione, quali debolezze nel ministero? Quali debolezze diventano luogo di forza? Vi faccio notare l'apologo di Otam è uno degli apologhi più belli di tutta la Bibbia, se non il più bello. Perché ricordate, l'apologo di Otam racconta che tutti gli alberi convergono tra di loro e devono decidere chi deve governare. Allora c'è l'ulivo che dice: no, abbiate pazienza, i miei ulivi di Puglia sono troppo belli per perdere tempo appresa a ste chiacchiere vostre. La vite dice la stessa cosa: devo curare il mio frutto. Allora il rovo dice: mettetevi alla mia ombra, perché vi proteggerò. Lì c'è un'ironia incredibile: il rovo non può dare nessuna ombra, perché il rovo, appena ti accosti, ti dà una spina di quelle proprio che ti allontani. Molte volte noi siamo come il rovo dell'apologo di Otam, cioè pensiamo di essere capaci quando non lo siamo. Allora chiediamo al Signore che ci doni di capire che cosa vuol dire avere lo sguardo del mistico, dell'ascetica, dell'oltre, e perché tutti noi dobbiamo portare questo ricordo molto forte di questa pagina: quando sono debole nel ministero, non in altri chiacchiere inutili, nel ministero, allora sono forte.
Anche l'esperienza dell'orto degli olivi è questa di Gesù nell'orto degli olivi, che sperimenta l'abbandono dei fari.
Sperimenta l'abbandono, questa... è un tipo di debolezza. Sì, però non la chiama debolezza.
Non è?
Lì è esperienza dell'assenza.